Radio Blu e Tu presenta Musica in Memoria. Storia d'Italia in musica a cura di Marco Chinaglia. Un programma di ricordi e riflessioni sul nostro passato.
Benvenuti ad una nuova puntata di Musica e Memoria che riprende esattamente da dove ci siamo lasciati la settimana scorsa, parlando dell'esperienza importante, democratica, repubblicana, mazziniana della Repubblica Romana, forse la più significativa assieme a quella di Venezia, esperienza del 48. In questa puntata ci concentriamo, nella scorsa puntata abbiamo parlato dell'autore della musica del nostro inno nazionale, Michele Novaro, sulla figura di Goffredo Mameli. Abbiamo parlato di molti inni, se ci pensate, nel corso di questo nostro percorso, dalla Marsigliese al Kaiserin, al God Save the King, eccetera. Gli inni nazionali, esattamente come il tricolore di cui abbiamo parlato qualche puntata fa, sono un simbolo per eccellenza. Un simbolo che rappresenta l'unità del paese. Ricordiamo tutti quelle settimane tragiche del lockdown della primavera del 2020, quando la gente cominciò a cantare spontaneamente l'inno nazionale dai balconi, senza ovviamente dimenticare le cerimonie solenni, senza dimenticare i giochi sportivi, con tutte le occasioni che ci onorano come paese. Ecco, come abbiamo già detto più volte, l'Ottocento degli Stati Nazionali è un secolo che, seppur laico, costruisce una religiosità civile. E non è un caso che la parola inno, il termine inno, è un termine che è nato in ambito sacro. Pensiamo a un grande padre della Chiesa, Sant'Agostino, diceva: chi canta prega due volte, perché la preghiera si eleva a Dio. E infatti i primi grandi inni noi li troviamo nella liturgia cristiana. In particolar modo sarà Lutero, sarà il mondo protestante che riprenderà la dimensione dell'inno, che poi dà origine, pensate, a tutto quel mondo degli spirituals, dei gospel, appunto, nella cultura soprattutto afroamericana. Ma venendo all'Ottocento, gli inni sacri, li ricordiamo da scuola, sono dei componimenti, ognuno per le festività più importanti dell'anno, il più celebre è quello della Pentecoste, che Alessandro Manzoni aveva composto. Quindi l'inno è una dimensione assolutamente presente. Ecco, non dimentichiamo che Mameli, che dicevamo già la volta scorsa, è Mameli e Novaro, il canto degli italiani, è inno provvisorio dal 1946 al 2017, quando poi viene formalizzato per legge, non è il primo inno della storia dell'Italia Unita, è addirittura, se vogliamo essere precisi, il quarto, perché il primo inno fu la Marcia Reale dei Savoia, che la scorsa puntata avete sentito che Novaro inserisce all'interno di quella polca, no? Roma e Venezia. Poi verrà l'inno ufficiale trionfale del Partito Nazionale Fascista, cioè Giovinezza, durante il regime. Tra il 1943 e il 1944, dopo l'8 settembre, verrà utilizzata la leggenda o canzone del Piave come simbolo di riscossa e poi si arriverà a Mameli. Diciamo che a partire dagli anni 60 e 70, in un'epoca complessa, la contestazione studentesca, il movimento operaio, gli anni di piombo, questi simboli nazionali sono stati, secondo me, a torto, considerati espressione solo di una parte politica. Dobbiamo arrivare agli anni 90, dobbiamo arrivare all'impegno in particolare di alcuni capi dello Stato, cominciare da Carlo Azeglio Ciampi, presidente di matrice azionista democratico, e poi ovviamente seguito dai successori Napolitano e Mattarella, specialmente in occasione del 150esimo del 2011, perché questi simboli siano stati recuperati. Pensate solo al fatto, lo ricorderemo tutti, ai nostri calciatori che, piuttosto che cantare l'inno, masticavano il chewing gum fino a 15-20 anni fa. Oggi magari sbaglieranno qualche parola, ma lo cantano. È un simbolo di cui ci siamo reimpossessati in una dimensione patriottica e non nazionalista. Ecco, questo inno nasce nel contesto che precede la Repubblica Romana. Allora chi era Goffredo Mameli dei Mannelli? Il cognome tradisce le sue origini nobili. Nasce a Genova il 5 settembre del 1827, quindi quando i moti liberali, compresi i tentativi della carboneria, sono già passati e quindi si incomincia a fare strada l'idea nazionale. Viene da una famiglia molto solida. Il nonno, Giovanni Mameli, di origine sarda, era un contrammiraglio della Regia Marina Sarda, diventerà anche parlamentare, cavaliere dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, che era un'importante onorificenza di Casa Savoia. Il padre, Giorgio Mameli, anche lui sarà militare di carriera, sempre in Marina. La mamma, che si chiama Adelaide o Adele Zoagli, era di origine nobile, però non sarda, in questo caso, ma genovese. Ha appena 20 anni, Mameli, nel 1847, quando aderisce entusiasticamente alla Giovane Italia ed inizia un rapporto stretto epistolare con Mazzini, partecipando a numerose manifestazioni per le riforme. Molto colto, si distingue subito come poeta, come rimatore, addirittura, pensate, fa una versione italiana tradotta della Marsigliese. Quando scoppia il 48, in marzo, in un'atmosfera che ci ricorda un po' il libro Cuore, Mameli raggiunge Milano con 300 volontari e successivamente va come capitano dei bersaglieri a combattere vicino a Mantova, sul Mincio, assieme a Garibaldi. E lì abbiamo una composizione che adesso andiamo ad ascoltare, che penso per molti sarà una sorpresa. Esiste un secondo inno di Mameli, che in questo caso però non è musicato da Michele Novaro, ma addirittura da Verdi. Questo inno, che si chiama Suona la tromba, detto anche grido di guerra, inno popolare o Euterpe, Euterpe era una delle muse della tradizione classica patria, è un inno che è stato composto su testo di Mameli e musica di Verdi, il Verdi che comincia a essere il Verdi che un po' alla volta diventa maturo nell'adesione alla causa italiana, abbiamo già parlato più volte di Verdi, e pensate che questo inno si è dimenticato negli archivi di Casa Ricordi a Milano, tanto che noi non abbiamo la partitura originale, dobbiamo un po' ricostruirla in base allo stile che Verdi aveva in questo periodo. Ma la cosa clamorosa è che se le parole sono di Mameli e la musica è di Verdi, chi è che commissiona la scrittura di questo inno Suona la tromba? È Mazzini in persona, quindi immaginiamo questa triangolazione che dà origine a questo brano. Suona la tromba, ondeggiano le insegne gialle e nere, il simbolo della bandiera austriaca, fuoco per Dio sui barbari, sulle vendute schiere. È un brano che avrebbe dovuto diventare appunto la Marsigliese italiana, avrebbe dovuto incitare le persone alla rivolta, che a quanto pare è stato finito alla fine di agosto, ma poi riarrangiato. C'è proprio l'epistolario tra Mameli e Mazzini, tra Mameli, Mazzini e Verdi. Verdi alla fine arriva, dopo una lunga gestazione, in quel momento si trovava a Parigi, a comporre questo coro maschile in tre parti. Insomma, secondo le cronache, sarà solo il 18 di ottobre del 48 sul campo di battaglia di Bozzolo, sempre in provincia di Mantova, che questo brano verrà per la prima volta eseguito. Ce lo ascoltiamo nell'esecuzione di un tenore, Pietro Ballo, da una famosa trasmissione televisiva che poi userò anche in seguito, perché è stata una trasmissione ricca di spunti di questo genere, che Ci vediamo in TV, che Paolo Limiti, il compianto Paolo Limiti, teneva sulla Rai proprio su questi temi della musica e della memoria. Suona la tromba nell'interpretazione di Pietro Ballo.
Al Dio!
State ascoltando Musica e Memoria, storia d'Italia in musica. Conduce in studio Marco Chinaglia.
Ecco queste note bellissime, si nota con tutto rispetto per Novaro, no? La mano di quel Verdi che negli anni di galera, di lavoro intensissimo, tra il 1843 e il 1850 abbraccia compiutamente la causa nazionale, andando a comporre opere liriche che esaltano eroi del passato. Allora la Giovanna d'Arco nel 45, l'Attila nel 46, fra l'altro parliamo di Mantova. Papa Leone, secondo la tradizione, avrebbe fermato, e quindi la citazione di Pio IX, l'austriaco proprio nel territorio mantovano. E poi quelle due opere, la Battaglia di Legnano del 49 e i Vespri siciliani del 55, che sono fra l'altro due citazioni che anche Mameli farà poi nel testo del nostro inno. Verdi con questi brani, sia di composizione musicale, sia operistici, si avvicina completamente a quella causa nazionale che poi esalterà, ma avremo modo di ascoltarne qualche brano più avanti, quando andrà a comporre per soli coro ed orchestra la messa da Requiem per Alessandro Manzoni. Siamo già nel 1874. Ma continuiamo la vita molto breve, purtroppo, del nostro Mameli che nell'agosto del 1848 ritorna a Genova, dove diventa direttore del giornale Il Diario del Popolo, per poi raggiungere Roma, dove nel novembre del 48 come volontario partecipa alle vicende che portano alla proclamazione della Repubblica. Purtroppo Mameli, nel corso dei combattimenti durante la Repubblica Romana, ha la febbre alta, viene ferito alla gamba sinistra, siamo nel giugno del 1849, il 3 giugno, la medicina militare all'epoca era molto risicata, ricordiamo che sarà solo dalle donne di Castiglione delle Stiviere e da un giovane svizzero, Henri Dunant, che durante la seconda guerra d'indipendenza nascerà poi la Croce Rossa Internazionale, e quindi nonostante la gamba gli venga amputata per cancrena, alle 7:30 del mattino del 6 luglio del 1849, all'età di appena 22 anni, Mameli muore. Viene sepolto al cimitero del Verano, per poi essere portato solennemente nel grande mausoleo del Gianicolo, memoria risorgimentale di Roma, per volontà del regime fascista durante il ventennio. Ecco, Mameli è l'autore del nostro inno, che pare sia stato composto la sera dell'8 settembre del 1847. Carlo Alberto Barilli, il primo biografo di Mameli, racconta la genesi del nostro inno nazionale quasi in maniera mitica. Dice che in casa del patriota Lorenzo Valerio, Michele Novaro stava suonando al pianoforte degli inni, probabilmente gli inni a Pio IX, a Carlo Alberto, che abbiamo già sentito nelle puntate precedenti, quando a un certo punto arrivò un foglietto dicendo «Tò, questo te lo manda Goffredo», e lui di getto avrebbe composto l'inno. Talmente di getto che pare che la prima versione dell'inno avesse diverse varianti, sia nel testo «Dal sonno sedesta siamo stretti a corte», ma proprio anche errori ortografici di tipo «Iddio la cro» anziché «creò» o «Eviva l'Ilia» anziché «Italia», proprio perché è scritto di getto. Questa è un'interpretazione mitica, come è un'interpretazione mitica il fatto che, secondo alcuni, un certo padre Atanasio Canata, padre dell'ordine degli Scolopi, sarebbe il vero autore dell'inno e quindi Mameli sarebbe nient'altro che l'autore di un plagio. Questa è una leggenda nera che viene smentita dai fatti. Nel poema L'Alba, scritto nel 1846, quindi un anno prima dell'inno, abbiamo 20 parole uguali all'inno. E nel dramma Paolo da Novi, che il giovane Mameli compone nel 1942, si legge: «La spada degli schiavi piega nella Lormansi come un giunco al cozzo delle spade dei liberi». E il giorno in cui Italia tutta non pensier raccolta le sue 100 città suonar facesse dei vespi in Sicilia, sono citazioni che poi lui riprenderà nel nostro inno. Un inno che spesso non viene visto di buon occhio, l'inno di Mameli e Novaro, specialmente dal punto di vista musicale. Spesso viene definito una marcetta poco marziale e solenne, ma bisogna ricordare che nelle indicazioni di esecuzione Novaro indicò che va sempre eseguito a tempo di marcia, 4/4, in si bemolle maggiore, senza introduzione. Questo è forse il problema per cui molte bande militari ne sbagliano l'esecuzione. Di certo è un inno che è stato amato da tutti, fin da quando quei 30.000 genovesi, il 10 dicembre del 1847, nel piazzale del santuario di Nostra Signora di Loreto o Regina, sopra Genova, celebrarono la cacciata degli austriaci. La filarmonica di Sestri Ponente eseguì l'inno per la prima volta e nel giro di qualche giorno tutti lo cantavano, perché per noi è difficile tutti i riferimenti storici dell'inno nazionale. All'epoca erano conosciutissimi. Mazzini non lo amava troppo, Cattaneo sì, e lo cantò nelle Cinque Giornate. E un po' alla volta l'inno divenne l'inno di tutti, amato da Carducci, amato da Verdi, cantato nelle trincee della Grande Guerra. Le più grandi incisioni dell'inno sono 1915 e 18, la prima risale al 1901, cantato talmente bipartisan sia dai partigiani che dai fascisti tra il 43 e il 45, quei fascisti che si richiamavano l'idea di una tardiva Repubblica Sociale. Ma curiosità, come si è arrivati al nostro inno? Si è arrivati al nostro inno quando il Consiglio dei Ministri, il 12 ottobre del 1946, secondo governo di Alcide Gasperi dopo il referendum del 2 giugno, ministro della difesa Cipriano Facchinetti, doveva decidere un inno per far giurare le forze armate il 4 novembre. Fu scartato il Va Pensiero, che qualcuno aveva proposto, fu scartato il Piave, che già era stato usato come inno provvisorio, secondo la diceria, perché De Gasperi aveva chiesto a Ea Mario, l'autore del Piave, un inno per la Democrazia Cristiana che lui si era rifiutato di comporre. Si scelse alla fine l'inno di Mameli e Novaro in via provvisoria. Ecco, questa provvisorietà, in Italia succede spesso che le cose provvisorie restano definitive, è finita solo con la legge del 15 dicembre 2017, la 292, che ha riconosciuto il canto degli italiani quale inno nazionale, fra l'altro togliendo il pagamento dei diritti della SIAE, che pensate un po' era ancora presente. Faccio presente che secondo il cerimoniale del Ministero della Difesa l'inno nazionale va eseguito all'alzabandiera, mentre le altre parti delle cerimonie militari prevedono il silenzio d'ordinanza per l'onore ai caduti. La canzone del Piave, che ancora si suona per la deposizione delle corone, andrebbe aggiunto, e quasi nessuno lo fa, questo ci testimonia quanto il nostro sentimento europeo sia ancora purtroppo molto tiepido, lode o inno alla gioia, cioè la parte corale del quarto e ultimo movimento della Nona Sinfonia di Beethoven, che dovrebbe essere dal 1972 inno dell'Unione Europea. Ma io volevo finire questa puntata facendovi ascoltare una esecuzione particolarissima di una parte del nostro inno. Nel 1862, in occasione dell'Esposizione Universale di Londra, si chiese su testo del poeta Arrigo Boito a Giuseppe Verdi, che ormai era una star internazionale, in quel periodo stava ad esempio componendo l'Aida, l'inno delle nazioni. una sorta di componimento che doveva, nel clima di eccitazione patriottica, rappresentare una sorta di unità di tutti i paesi. Due flauti, un ottavino, due oboi, due clarinetti, due fagotti, quattro corni, due trombe, tre tromboni, il cimbasso, i timpani, la gran cassa, le percussioni, due arpi, le arche. Un tenore e un coro misto, quindi vedete un'esecuzione assolutamente pomposa. Questo inno delle nazioni, che fra l'altro fu riscritto con una versione, diciamo, patriottica e resistenziale da Arturo Toscanini nel 1944, e radio trasmesso dalla NBC e poi messo in scena al Madison Square Garden di New York per la causa della liberazione dal fascismo, è un inno potentissimo che richiama la fratellanza dei popoli, che nella parte finale inserisce gli inni, i temi degli inni nazionali. Salve Inghilterra, regina dei mari, di libertà vessillo antico. Allora abbiamo God Save the Queen, allora governava la regina Vittoria. O Francia, tu che spargesti il generoso sangue per una terra incatenata, salve o Francia, salve, abbiamo la Marsigliese. La cosa clamorosa, siamo nel 1862, che quando Verdi mette la parte finale «O Italia, o patria mia tradita, che il cielo benigno ti sia propizio ancor, fin quel dì che liberato ancora risorga il sol», non mette la marcia reale, ma mette Mameli, a indicare che quello era il vero grande inno popolare. Allora ci ascoltiamo, è molto lungo, ma merita di essere ascoltato, l'inno delle nazioni, su poesia, su parole di Boito e su musica di Giuseppe Verdi, nell'esecuzione dell'orchestra e del coro del Teatro Regio di Torino, la voce del tenore è quella di Francesco Meli, con queste note verdiane meravigliose. Ci diamo appuntamento alla prossima puntata, dove invece andremo proprio ad analizzare il testo, i contenuti e la melodia del nostro inno nazionale.
Thank you. gigante schiera di navi remigar per l'acque degli ampi oceani ed affollarsi tutte verso un magico tempio ed in quel tempio spargere mille anelle i portentosi miracoli del cielo. Fantasma della guerra. Allora udissi un cozzar d'armi, un saettar di spade, un tempestar di carri e di corsieri, un grido di trionfo, un volante battaglia, un luttuoso campo santo levarsi e un'elogia di preghiere, di pianti e di lamenti.
Francia,
Avete ascoltato Musica e Memoria, storia d'Italia in musica. Un programma di ricordi e riflessioni sul nostro passato. Ha condotto in studio Marco Chinaglia.